Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano, io mi chiamo Manuela Rispoli. È il 1118 giorno di guerra in Ucraina e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che nella giornata di oggi, martedì 18 marzo, parlerà con il presidente russo Vladimir Putin. Sarà questo il primo colloquio telefonico tra i due da quando l'11 marzo scorso l'Ucraina aveva accettato una proposta mediata dagli Stati Uniti per un cessate il fuoco di 30 giorni con la Russia. La proposta deve appunto essere accettata anche da Putin, che però fino adesso ha temporeggiato. Aveva dato una prima risposta molto cauta giovedì, non aveva rifiutato la proposta, ma allo stesso tempo aveva fatto capire di voler imporre le proprie condizioni, anche in considerazione delle operazioni militari nella regione del Kursk occupata dall'Ucraina. Parlando con i giornalisti sull'aereo presidenziale a proposito del colloquio con Putin, Trump ha detto che i mediatori dei due paesi hanno già discusso a lungo negli ultimi giorni sulla proposta di cessate il fuoco e noi ne parliamo questa mattina con il giornalista Giuseppe D'Amato in collegamento dall'Italia. Buonasera a te, Giuseppe.
Buongiorno Australia.
Giuseppe, ecco, date tutte queste premesse, cosa è realistico aspettarsi? Trump dice che i mediatori hanno lavorato molto nel weekend, in che direzione? La situazione resta comunque molto complicata.
Siamo proprio nel campo delle ipotesi, anche perché non vi sono certezze, vi è una ridda di notizie che non sono verificabili, quindi possiamo semplicemente cercare di intuire di che cosa si sta parlando. Trump sta parlando con Putin fondamentalmente di business, perché sa perfettamente che Putin non vuole fare concessioni dal punto di vista geopolitico. La Russia, lo ripetiamo per l'ennesima volta, è ferma sulle sue richieste del novembre 2021, prima dell'inizio dell'operazione militare speciale in Ucraina del febbraio del 22, e quindi logicamente Trump cerca di trovare qualcosa che possa attirare l'attenzione del russo. Probabilmente si sta parlando di grandi affari, di tanti soldi e del tentativo degli Stati Uniti di tirare fuori la Russia da questa periferia della globalizzazione in cui si trova in questo momento. Insomma, ci sono tantissime discussioni, può darsi che stiano discutendo di sfruttare l'Artico insieme o qualcosa del genere, anche perché bisogna trovare poi successivamente la quadra su questioni militari, su questioni della chi apparterranno un territorio piuttosto che un altro. Insomma, ci sono questioni veramente pesanti. Probabilmente non vi sarà neanche una trattativa, secondo me. Ci sarà un cessate il fuoco e poi semplicemente Trump dirà agli ucraini: queste sono le condizioni, accettatele e la chiudiamo lì. Questo probabilmente è una delle possibilità, ma ripeto, siamo nel campo delle ipotesi, nulla di più.
Ecco, appunto, tu citavi gli ucraini. In questo momento il governo ucraino segue con apprensione perché la posizione espressa dal consigliere per la sicurezza nazionale americana Michael Waltz fa eco a quanto già era stato sottolineato dal segretario di Stato Marco Rubio riguardo la necessità di Kiev di rinunciare ad alcuni territori e di rinunciare alla prospettiva di entrare nella NATO. Ecco, ma quali sono, secondo la tua analisi, le linee rosse che Kiev non è disposta a superare? Ricordiamo anche che domenica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha cambiato il capo di Stato Maggiore delle forze armate del paese, nominando Andriy Hnatov.
Ma iniziamo col dire che il cambio ai vertici militari è stato dovuto, ormai possiamo dirlo, alla quasi certa sconfitta a Kursk e quindi è dovuto al ritiro delle truppe ucraine dalla regione russa, o perlomeno ormai le truppe ucraine controllano pochissimo della regione russa che fu conquistata nell'agosto scorso, proprio nel tentativo di fare uno scambio fra questa regione russa, un pezzo della regione russa, con alcuni dei territori che sono invece sotto controllo di Mosca. Le linee rosse, quelle che dicevi tu, sono quelle di dare ai russi il meno possibile. Certamente troveranno, cercheranno delle formule in cui per adesso acconsentiranno che sotto il controllo russo rimangano alcune regioni, probabilmente cercheranno di farsene restituire una parte, lasciando da un lato la Crimea, che ormai è data praticamente per persa, probabilmente su province delle quattro regioni occupate dai russi, probabilmente cercheranno di riottenere indietro alcuni distretti, in maniera tale da cercare di riequilibrare la cosa, ma questo cercheranno di farlo passare come una situazione temporanea in vista di una risoluzione definitiva del problema. Questi sono gli ucraini, ma attenzione, perché gli europei giocheranno nel prossimo futuro una carta importante, perché questo stanno decidendo russi ed americani, ma bisognerà vedere poi cosa faranno gli europei, soprattutto britannici e francesi.
Siamo in collegamento con il giornalista e storico Giuseppe D'Amato. Insieme a lui stiamo analizzando le ultime novità per quanto riguarda i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. E appunto, Giuseppe, tu parlavi dell'Europa, volgendo lo sguardo proprio all'Europa, i governi di Francia e Regno Unito stanno lavorando per ampliare la cosiddetta coalizione dei volenterosi, un gruppo formato da paesi disposti a inviare una forza di interposizione militare in Ucraina. E sabato scorso il presidente francese Macron ha precisato che l'idea non è quella di schierare un grande contingente di soldati, ma piuttosto di slocare forze a protezione di alcune aree cruciali sul territorio ucraino. Parigi e Londra contano sul sostegno dei paesi della NATO. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha escluso per il momento la partecipazione dell'Italia. Ecco, tutto questo che influenza avrà nel contesto politico russo-ucraino? Quali sono state le reazioni di Mosca di fronte all'ipotesi di un'espansione di questa coalizione dei paesi supportati dalla NATO e alla prospettiva di una presenza militare in Ucraina?
Beh, iniziamo col dire che chiaramente i russi sono contrari alla presenza di qualsiasi truppe straniere di qualsiasi paese, quindi questo in generale. Al massimo possono accettare la presenza di truppe di paesi del famoso BRICS, quindi insomma diciamo che siamo ancora in alto mare da questo punto di vista. Comunque i russi dicono no, noi non vogliamo nessuno all'interno dello spazio ex sovietico, perché loro ritengono l'Ucraina ancora all'interno del loro cortile, quindi non vogliono nessuno, diciamo, proprio in termini molto chiari, nessuno fra i piedi. E la situazione però è un po' diversa, nel senso che se si deve controllare una tregua, se si deve controllare un qualche cosa che futuro che possa essere anche un conflitto congelato, batta la pesca, qualcosa del genere, da quello che uscirà nei prossimi mesi, sperando proprio che finalmente le armi tacciano, diciamo che oggi c'è la tecnologia che non ti servono tante truppe sul terreno, anche perché tra i droni, i satelliti e quant'altro si controllano tranquillamente il terreno, quindi non servono grandi quantità di truppe, però britannici e francesi paiono decisi comunque ad inviare quanto prima in Ucraina, su richiesta di Kiev, di mandare delle loro unità. Quante, come, perché è ancora all'inizio, ci sarà un incontro giovedì tra gli alti gradi militari di questi paesi e bisognerà vedere cosa succederà, e questo chiaramente sarà un grande punto interrogativo su tutta la trattativa che si spera inizierà presto.
Grazie mille, Giuseppe.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.